Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina da parte di Stefano Minnucci. Oggi torniamo a parlare di sicurezza del lavoro, un tema su cui i riflettori dovrebbero essere sempre puntati e che invece purtroppo se ne parla solo quando tornano nelle prime pagine dei quotidiani, quando ci sono appunto tragedie come quella di cui abbiamo letto qualche giorno fa. Mi riferisco alla vicenda di Torino che ha coinvolto 3 operai schiacciati dal crollo di una gru. È un incidente che fa parte purtroppo di questo fiume interminabile di decenni. E allora che cosa si sta facendo da questo punto di vista? Come limitare questa condizione ormai diventata insostenibile? Ne parliamo con la Presidente della Commissione Lavoro di Montecitorio, Romina Mura. Bentornata a Radio Immagina, onorevole.
Grazie a voi.
E con Cesare Damiano, esperto conoscitore di questi temi, consigliere d'amministrazione dell'INAIL, consulente anche del Ministero del Lavoro e presidente della Commissione sui lavori gravosi. Bentornato a Radio Immagina, Damiano.
Grazie. Buona giornata.
Dunque, la vicenda di Torino, abbiamo detto, torna un po' ad accendere i riflettori sulla questione di sicurezza, però la verità è che bisognerebbe, diciamo, parlarne più, diciamo, in maniera più costante, no, di sicurezza del lavoro. Invece si abbassa troppo spesso la guardia. Con i 3 operai deceduti a Torino, dall'inizio dell'anno le vittime sul lavoro sono 1.364 e uno dei settori più a rischio è proprio quello dell'edilizia. E allora partiamo da qui, da questo settore, anche perché soprattutto in questo periodo, tra super bonus, 110, ristrutturazioni, c'è chiaramente una domanda che è superiore all'offerta. Allora chiedo a entrambi come conciliare ripresa e qualità della sicurezza e parto dall'onorevole Damiano.
Ma sappiamo che con il boom economico che stiamo vivendo, un più 6% inedito, ricordo che prima della pandemia crescevamo dello 0, qualcosa, poi c'è stato il crollo del 9%, questo boom inedito ovviamente trascina con sé delle conseguenze positive e negative. La conseguenza positiva è sull'occupazione, anche se l'80% dei nuovi occupati è a termine o col lavoro interinale, e trascina negativamente l'aumento registrato delle malattie professionali, degli incidenti e anche degli incidenti mortali. Sì. All'interno di questa statistica noi rileviamo il fatto che abbiamo in particolare alcuni settori particolarmente colpiti. Uno di questi è l'edilizia, potremmo aggiungere anche l'agricoltura. Per questo, come Commissione dei Lavori Gravosi, abbiamo suggerito al governo nelle nostre iniziative anche quella di abbassare il numero dei contributi da 36 a 30 per quanto riguarda l'ingresso nell'APE sociale di questi lavoratori particolarmente esposti.
Mura, e invece poi, allora, da questo punto di vista chiedo anche lei, poi c'è anche comunque quello che succede, anche il ritorno al cottimo, no? le cosiddette figure quadro che sono in subappalto, e penso al caso di Torino, che dove non c'erano dipendenti dell'azienda ma persone che lavoravano con 2 livelli di subappalto, e questo in qualche modo incide?
Senza dubbio. Il tema è che, come diceva il Presidente Damiano, il settore edile è uno di quelli, insieme all'agricoltura e alla logistica, in cui maggiormente si verificano situazioni di irregolarità. Pensi che su 10 aziende edili controllate sono 9 che presentano situazioni di irregolarità, quindi siamo in un contesto particolarmente esposto ai rischi per quanto riguarda i lavoratori. E poi c'è il tema appunto degli appalti e subappalti, tema vecchio ma che particolarmente ritorna rispetto a questi settori subappalti, dove spesso, ecco, le regole di sicurezza sono particolarmente eluse. E c'è da dire che, allora, tornando alla sua domanda iniziale, cioè la crescita che in questo momento, insomma, è particolarmente rilevante nel paese, si deve assolutamente accompagnare con un'attenzione legislativa, e io direi che su alcuni temi c'è una grande attenzione legislativa in questa fase, ma anche con un grande lavoro culturale, partendo in particolare dalla formazione, perché troppo spesso nei cantieri si lavora senza rispettare le minime regole di sicurezza. Spesso anche in alcune aziende si lavora all'interno di processi produttivi vecchi con macchinari la cui manutenzione insomma viene fatta o meno non viene fatta nei termini prescritti, per cui ecco occorre costruire delle condizioni e lo si sta facendo attraverso tutta una serie di interventi previsti anche nel PNRR volti appunto ad aumentare la formazione in termini di sicurezza e tutto questo per dire che la repressione, i controlli che comunque ci devono essere perché appunto le irregolarità rilevate sono tante, però devono essere solo l'ultima ratio, ma si deve lavorare in termini di prevenzione e la prevenzione diventa lo strumento fondamentale per evitare gli infortuni mortali ma anche quelli invalidanti e anche le malattie professionali.
Certo.
Io direi in una parola che crescita deve coniugarsi con lavoro di qualità, altrimenti ancora una volta stiamo perdendo un'opportunità e rischiamo che magari aumentano i margini delle imprese ma si riducono i diritti dei lavoratori.
Certo, allora Cesare Damiano, c'è anche un aspetto che riguarda nel settore edile, molto spesso nei cantieri non si applica il contratto degli edili, ci si trova di fronte persone che hanno contratto da metalmeccanico o come è accaduto per esempio a Torino nel caso di qualche giorno fa, addirittura gli operai avevano contratti della logistica, cioè lo stesso contratto dei rider, che appunto è un contratto, cioè avere il contratto edile cosa può portare in più, per esempio anche visto che prevede la formazione, e qui mi riallaccio al discorso dell'onorevole Mura, no? Il contratto edile potrebbe in qualche modo arginare qualche, diciamo dal punto di vista della sicurezza, che ne pensa?
Ma come ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruzioni dei costruttori dell'edilizia, negli ultimi 6 mesi sono spuntate come funghi 11.000 nuove imprese per l'edilizia. Per andare alla Camera di Commercio, dichiarare che si ha un posto con un telefono, anche se non si ha manodopera e attrezzature, si apre l'impresa. E la libertà d'impresa è bellezza, direbbe qualcuno. Naturalmente tutto questo provoca un far west e un caos, anche perché queste imprese non preparate, perché qui parliamo di edilizia, non di consulenza generica, praticano logiche di risparmio, di massimo ribasso che dovrebbero essere proibite. È evidente che quando tu impianti un'azienda per la costruzione dovresti avere una formazione preventiva, una storia alle spalle, se no fai una concorrenza sleale e per guadagnare soldi in tempi brevi utilizzi persone non formate, applichi contratti che non sono quelli più costosi come quello dell'edilizia. È evidente che la logistica costa meno del contratto dell'edilizia e poi se andiamo nel multiservizi costa meno della logistica. È una rincorsa al basso che a parole abbiamo tutti negato. Io ho sempre combattuto contro il massimo ribasso, mi sono battuto per le clausole sociali, mi sono battuto per mettere una sorta di tetto percentuale al subappalto, poi c'è il subappalto del subappalto del subappalto, non c'è la formazione, non c'è il rispetto delle regole, poi piangiamo i morti. Io credo che anche da questo punto di vista la facilità con la quale si può aprire un'impresa in determinati settori che hanno delle rischiosità particolari dovrebbe essere regolamentata e sottoposta dei vincoli di formazione preventiva e di certificazione dell'esistenza di una competenza scientifica, tecnica, professionale e delle attrezzature e delle persone qualificate necessarie per svolgere l'opera, altrimenti sono semplicemente, come si dice, degli intermediari di lavoro svolto da altri senza nessuna certificazione in qualità. E come quando noi ci siamo battuti per la patente a punti, purtroppo c'è stata anche l'opposizione di una parte delle imprese, non si vuole la patente a punti.
Adesso ci arriviamo su quello, sarà un prossimo passaggio.
Che servirebbe a dire ti do la parte in precedenza. incidenti o di infortuni.
Esatto. Senta, onorevole Mura, parlando di controlli, perché in qualche modo i controlli possono far parte del discorso della prevenzione, no? Il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Bruno Giordano, ha dichiarato che 9 aziende edili su 10 sono risultate irregolari. Quindi è un ispettorato, ricordiamolo anche questo a chi ci ascolta, che è stato rafforzato e che adesso sta presidiando in maggior misura. Però in generale volevo chiederle appunto se fare controlli, il discorso dei controlli può aiutare a prevenire, che ne pensa?
Beh sì, il discorso i controlli possono avere anche una funzione preventiva se fatti al momento giusto e durante, diciamo, tutta la fase poi di lavoro nei cantieri. In particolare io credo che assuma una particolare valenza in questo senso la figura del proposto alla sicurezza dentro l'azienda, no? Perché ovviamente laddove, così come abbiamo fatto anche attraverso le ultime leggi, andare a circoscrivere e a specificare quelle che sono le funzioni di vigilanza e di controllo, può aiutare all'interno delle aziende, dei cantieri, a dare al controllo anche una funzione preventiva. E poi c'è il tema invece di riuscire a coordinare il lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con quello delle ASL, perché spesso succede che le competenze si sovrappongano e che venga meno il valore aggiunto, insomma, di avere sia un organismo di carattere nazionale come l'Ispettorato sul territorio e le ASL che invece dovrebbero avere un controllo territoriale maggiore. Spesso delle competenze si sovrappongano e viene meno quindi quella funzione anche di carattere preventivo, perché ricordiamo che in Italia il regionalismo, di cui tutti insomma andiamo orgogliosi, io sono un'autonomista convinta, spesso però diventa anche frammentazione delle competenze, e rispetto alla sanità noi abbiamo in Italia 20 repubbliche, non 20 sistemi sanitari regionali, per cui ogni regione ha il suo sistema di controlli. Ecco, e allora per questo diventerebbe necessario costruire un coordinamento maggiore tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e le ASL, anche se ora con la banca dati unica i controlli sulla carta dovrebbero diventare più efficaci, e con l'ultimo decreto fisco e lavoro noi abbiamo anche esteso le competenze di vigilanza e controllo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Però serve ancora tanto, serve appunto coordinare maggiormente le funzioni di questi soggetti, e serve probabilmente che anche a livello regionale la medicina del lavoro, la medicina territoriale torni a essere una delle funzioni principali della sanità territoriale, per cui nell'andare a implementare anche il servizio sanitario nazionale articolato poi in servizi sanitari regionali, ecco, è bene andare a rafforzare anche questa funzione che diventa fondamentale, in particolare in funzione preventiva.
Presidente Damiano, voleva aggiungere qualcosa su questo discorso dei controlli?
Ma penso che la Presidente abbia detto tutto sui controlli evidenti, che ha fatto bene Orlando, il Ministro, nell'ultimo periodo a incentivare le assunzioni, perché pur essendo il numero delle aziende italiane pazzesco, ci sono 4 milioni e mezzo di unità locali, perché noi abbiamo una struttura produttiva estremamente frammentata, avere più personale ispettivo coordinato che sia in grado di intervenire su situazioni maggiormente esposte, no? Su quelle che tradizionalmente osservano le regole, sarebbe la cosa auspicabile. Bisogna fare molta prevenzione, però, per esempio, intorno al Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, consentire all'istituto di spendere i soldi che riceve dalle imprese per fare prevenzione, vale a dire, cara impresa, se non hai avuto infortuni ti faccio uno sconto sul premio assicurativo, cara impresa, se fai un piano di prevenzione per comprare un macchinario che tutela maggiormente l'integrità psicofisica del lavoratore, io ti pago questo investimento.
E allora vorrei introdurre adesso una domanda facendovi ascoltare prima le parole del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
Si continua a morire sul lavoro perché siamo dentro ad una vera e propria strage. Avere 2-3 morti al giorno, come sta succedendo dall'inizio dell'anno, indica che così non si può andare avanti. I primi provvedimenti che finalmente il governo ha preso, che aumentano le assunzioni negli ispettorati, nei servizi di medicina, vanno in una direzione giusta, ma bisogna agire in modo molto forte, bisogna introdurre la patente a punti, bisogna fare in modo che le aziende che non rispettano le norme debbano aver sospeso l'attività e bisogna investire sulla formazione.
E allora Landini ha parlato di patente a punti, ne avevamo accennato prima con il presidente Damiano. Allora, un discorso che seguirebbe la ratio secondo cui un'impresa che non rispetta le norme sulla sicurezza non deve lavorare. Allora se ne parla da anni. Nel 2008 lei, presidente Damiano, allora era ministro del lavoro, avrebbe voluto includerla in quel famoso decreto 81, no? Il testo unico sulla sicurezza, però a 13 anni di distanza è rimasta ancora una delega da attuare. Allora le chiedo, Damiano, a che punto siamo e quanto appunto è importante questa misura?
Ma la patente a punti, come lei ha ricordato, è già nel decreto 81 sotto forma di delega. Molte di quelle deleghe non sono state attuate anche per resistenza da parte delle associazioni di imprenditori. Forse il sindacato dovrebbe, come si dice su questo punto, fare una battaglia specifica e forte. Io sono ovviamente l'ho definita a quel tempo favorevole a questa norma che esclude intanto dagli appalti pubblici quelli che non hanno le carte in regola. Credo che questo sia un fattore.
Onorevole Mura, insomma, si può pensare appunto a meccanismi di incentivi per chi rispetta le regole, oppure magari bisogna puntare in qualche modo, in maggior misura, su qualcosa che vada nella strada della penalizzazione, no? Magari a livello fiscale, penso alle aziende con lavoratori che subiscono più infortuni, diciamo, quali iniziative concrete deve portare avanti la politica?
Beh, io credo che il sistema premiale incentivante sia quello da scegliere diciamo con maggior convinzione, nel senso che le aziende che comunque seguono le regole e rispettano la legge devono avere un riconoscimento in termini anche di incentivi fiscali, ma anche di riconoscimenti, lo citava prima il presidente Damiano, rispetto alle risorse INAIL, no? Anche come dire, degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi, da legare appunto anche alla regolarità contributiva, previdenziale e rispetto alle norme di sicurezza. Poi sicuramente, così come abbiamo fatto anche attraverso il decreto fisico lavoro che abbiamo convertito recentemente, vanno anche riformulati poteri appunto dell'ispettorato nazionale, in particolare rispetto alle prerogative anche di sospensione di quelle attività di imprese in cui si riscontrano delle irregolarità sia in termini di sicurezza, spesso in termini di lavoro nero. Quindi va costruito un mix fra le misure incentivanti e premianti e anche le misure ovviamente sanzionatorie, laddove ovviamente la sanzione possa anche consistere in una riparazione, se voglio dire la sanzione è di carattere formale o non gravissima, oppure se è grave appunto in un'attività di sospensione. Oggi l'Istituto Nazionale ha queste prerogative ulteriormente rafforzate con il decreto fisco lavoro. Rimane però sullo sfondo la necessità di costruire tutti i soggetti, a partire dalle istituzioni, ma anche devo dire da parte delle imprese, di una nuova cultura del lavoro, perché la qualità del lavoro è condizione necessaria anche per la competitività delle imprese, perché come sappiamo bene gli infortuni sul lavoro, sia quelli mortali che quelli invalidanti, hanno un fortissimo costo sociale ma anche economico. Quindi ecco, più sicurezza, più qualità del lavoro significa anche più competitività.
chiaramente. Ok, dunque siamo arrivati verso la conclusione. Un ultimo concetto che volevo chiedere a entrambi è questo, ovvero riportarvi la richiesta dell'ex procuratore di Torino Raffaele Guarinello, pubblico ministero, che ricordiamo che ha seguito il processo per i 7 morti della ThyssenKrupp, che ha sottolineato come la giustizia non faccia in qualche modo più paura e ha detto anche che manca una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro. Cioè, diciamo, su questo è un tema che va avanti da molto tempo. Allora volevo chiedere al Presidente Damiano a che punto siamo con questa procura nazionale di cui appunto si parla da tempo.
Ma se ne parla da tantissimo tempo, non mi pare che ci siano grandi passi avanti per il momento. Può sicuramente essere uno strumento che aiuta. L'importante, io direi, è però avere una cultura della sicurezza sul lavoro, avere l'istinto della prevenzione, avere un intervento che sia capace di stimolare le imprese, soprattutto far tornare alle imprese le risorse che le imprese versano sotto forma di premi assicurativi. Se non diciamo queste buone cose, poi questi strumenti corrono il rischio di rimanere, come si dice, semplicemente sulla carta. In ogni caso io sono favorevole perché si vada avanti su questa strada.
Benissimo, onorevole Mura, sulla procura nazionale.
Sì, potrebbe essere uno strumento in più, sicuramente uno strumento con maggiori competenze, no, per intervenire sui processi del lavoro, però anch'io ritengo che già esistano gli strumenti anche di carattere penale per andare a perseguire gli illeciti nel mondo del lavoro. Si tratta di fare più controlli, di fare più prevenzione e di costruire, ribadisco, una cultura generale della qualità del lavoro, perché le sanzioni sia di carattere amministrativo che penale ci devono essere e sono efficaci, però noi la repressione la dobbiamo solo considerare come ultima razza, ma dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione.
Benissimo, allora avete ascoltato le parole della Presidente della Commissione Lavoro a Montecitorio, Romina Mura. A presto, onorevole.
Grazie.
E ringraziamo anche Cesare Damiano, consigliere d'amministrazione dell'INAIL, consulente del Ministero del Lavoro. Buon lavoro e a presto, Damiano.
Grazie.
Anzi, buone feste, visto che siamo vicino a Natale.
Anche a voi.
Allora, vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa, come tutte le altre puntate, su tutte le principali piattaforme, sul sito radioimmagina.it e sulla nostra app dedicata. Da parte di Stefano Mennucci un saluto e un buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Parte delle persone.